Trasmetti anche tu con Spreaker.com.
Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana. A cura di Giuseppe Pomeo. Buonasera, benvenuti alla nona puntata di Nazione Napoletana. Oggi, mercoledì 24 ottobre 2012. Ora iniziamo a parlare degli argomenti della serata. Oggi parlerò di un napoletano e un napolitano che è stato eroico e ha vissuto nel periodo dopo l'annessione del Regno delle Due Sicilie al sedicente Stato italiano, e parlerò di Salvo d'Acquisto. È un personaggio che, come numero di strade, piazze, plessi scolastici, lapidi e monumenti, sicuramente fa concorrenza a Garibaldi, e che però Garibaldi, a differenza di Salvo d'Acquisto, non è un eroe, ma è un pirata, un terrorista, eccetera, eccetera, un negriero, mentre Salvo d'Acquisto, come vedremo più avanti, è un eroe. Ebbene, questo giovane napoletano e napolitano, ci sono tutti questi monumenti, e questo non può fare altro che alzare il nostro orgoglio napoletano. In questo caso è proprio un primato. Salvo d'Acquisto nasce a Napoli, in via San Gennaro ad Antignano, numero 2 al Vomero, da Salvatore, nativo di Palermo, e da Ines Marignetti di Napoli, il 15 ottobre 1920. È il primo di 5 figli. Salvo ha un carattere serio e riservato, così è descritto dalla madre. Cresce una famiglia religiosa ed onesta, abituata al sacrificio di chi non conosce le agiatezze, e questa sua bontà e discrezione sarà parte delle sue virtù. I suoi studi fino a 18 anni non si hanno notizie precise. È certo che ha frequentato le scuole dei Salesiani per un paio d'anni, ma al compimento del 18° anno si arruola nell'Arma dei Carabinieri, dove hanno militato per tradizione già diversi suoi parenti, come il nonno materno, due zii materni e uno zio paterno. È destinato alla Legione Allievi dei Carabinieri a Roma, e qua ha la possibilità di visitare la città del Vaticano e i monumenti storici della capitale, compreso il Museo Storico dei Carabinieri. Il 15 gennaio 1939 è promosso carabiniere, rimane a Roma fino all'ottobre del 1940, e a giugno l'Italia è entrata in guerra, una guerra che è stata chiesta da più parti perché assolutamente la Germania stava vincendo, l'Italia doveva partecipare alla spartizione dei territori. Poi si vedrà che le cose andranno diversamente, e questa seconda guerra mondiale in cui l'Italia si era buttata senza essere attrezzata, si vedrà una disfatta su tutti i fronti. Salvo parte volontario per l'Africa settentrionale nell'ottobre del 1940, e agli inizi del 1942 è in Cirenaica, assegnato alla 608ª sezione dei carabinieri, addetta alla divisione aerea Pegaso. Poi è in Tripolitania, zona più arretrata, e di nuovo in Cirenaica. Nel settembre del 1942 a Firenze per il corso della scuola allievi sottufficiali. Superati brillantemente gli esami presso la Scuola Centrale di Firenze, è promosso vicebrigadiere il 15 dicembre del 1942 e trasferito alla stazione dei carabinieri di Torri in Pietra. Le foto scattate in questi anni, pur agitati e convulsi, ne rivelano l'occhio limpido e sereno e lo sguardo fermo e puro, il volto aperto e franco, con un'aria che ispira confidenza, in contrasto con la serietà e l'austerità dell'uniforme. Torre in Pietra è una piccola borgata a 30 km da Roma, costituita da poche case, tra il verde della campagna, sormontate da una vecchia torre, come la vicina borgata di Palidoro, anch'essa dominata da una torre. Al centro della piazza, la chiesa è una fonte con due vasche, un bosco di eucalipti che si prolunga verso il mare. La caserma dei carabinieri è situata nella parte alta del castello, all'interno di cui si giunge attraverso un'antica scala semibuia. È di estrema sobrietà, con poche camerette, qualche letto e tavole lastelliere per le armi sulle pareti. Vicina, lambita dalle onde del mare, c'è la torre di Polidoro, che posta a guardia dei due paesi costieri, per scrutare all'orizzonte, anticamente serviva per scrutare all'orizzonte l'eventuale arrivo di corsari e predoni che infestavano le coste dello Stato Pontificio. Proprio ai piedi della Torre di Polidoro si compierà il sacrificio di salvo d'acquisto. Con l'armistizio dell'8 settembre la situazione precipita anche per i carabinieri, e molti lasciano il centro-sud e cercano di riparare verso nord. Salvo d'Acquisto decide di rimanere al suo posto con grande senso del dovere. I tedeschi ritengono i carabinieri responsabili non solo dell'ordine pubblico, ma anche di vigilare la sicurezza delle loro truppe, per cui chiaramente trattano da traditori tutti quelli che non si attengono ai loro ordini. Il brigadiere siciliano Gaspare in Bergamo ha lasciato una preziosa testimonianza. Lo rividi una sola volta nel settembre 1943, circa 10 giorni prima della sua fucilazione, a piazza Santa Maria Maggiore a Roma. Era in divisa, mi trattenni con lui per circa mezz'ora, analizzando insieme la situazione di sbandamento che stavamo attraversando. Mi prospettai pertanto l'opportunità di lasciare il comando della stazione, perché poteva essere accusato di collaborazionismo, e di venire con noi, che eravamo già confluiti nel cosiddetto fronte clandestino. Egli si rendeva conto della situazione, ma con grande senso di responsabilità riteneva di non poter abbandonare la popolazione di Torre in Pietra, la quale contava molto su di lui. Egli si sentiva responsabile come un padre per i propri figli. Ricordo che nel vederlo e nel sentirlo parlare si rinnovò in me la sensazione di trovarmi dinanzi a un sacerdote, e che nella sua giovinezza aveva la saggezza di un anziano. Al momento di lasciarlo rimasi turbato di fronte all'incognita del suo futuro, che certamente non si prospettava roseo. La sera del 22 settembre 1943, alcuni soldati tedeschi ubriachi, appartenenti al nucleo installatosi nella caserma della Finanza, sita nel castello di Polidoro, ne rovistarono una cassa piena di stracci e cartacce. Vengono investiti dallo scoppio di una bomba che provoca la morte di uno di loro e il ferimento di altri due. Tutto lascia supporre che l'ordigno esplosivo si trovasse lì per dimenticanza e che lo scoppio sia stato provocato dagli stessi militari tedeschi. non sembrando verosimile che un piccolo paese come Polidoro, presieduto da tempo da oltre 200 militi delle SS, qualcuno abbia potuto organizzare in precedenza un attentato. Il mattino successivo due militari tedeschi si portano con motocicletta alla caserma di Torre in Pietra dei Carabinieri, che ha giurisdizione anche sulla vicina Polidoro. Chiedono il maresciallo comandante, che è assente, e si presenta il vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, che fa funzioni di vice comandante. I due tedeschi invitano Salvo D'Acquisto a seguirli a Polidoro. Qualche ora dopo giunge a Torre in Pietra un autocarro con numerosi militari tedeschi che ricercano, ma invano, gli altri carabinieri che nel frattempo si erano allontanati. Quindi decidono a questo punto di rastrellare tra la popolazione civile terrorizzata e portano praticamente 21 persone con un autocarro. Viene imposto al sottufficiale dei carabinieri di identificare fra gli uomini rastrellati il colpevole del presunto attentato. E per Salvo D'Acquisto sarebbe facile puntare il dito su uno di qualsiasi di quei disgraziati e farla finita qui. Invece lui cerca di spiegare ai tedeschi che nessuno di questi uomini è colpevole, ma i tedeschi non vogliono sentire ragioni, così insultano il sottufficiale dei carabinieri, gli strappano addosso la divisa e minacciano di uccidere tutti i civili se non si trova il colpevole. Fanno salire sull'autocarro i 21 uomini rastrellati, Salvo D'Acquisto e il giovane Angelo Amodio, anche lui preso sul posto. Poi sarà l'unico testimone della tragica fine del sottufficiale. E così giungono ai piedi della torre di Polidoro. I 23 prigionieri sono sottoposti a un interrogatorio sommario per ricercare l'autore dell'attentato. Il risultato è logicamente che non si trova l'attentatore. Allora i tedeschi ordinano ai 23 fermati di scavarsi la fossa con vanghe e badili. Salvo tenta di rincuorare i suoi compagni di sventura, ma sente la vanità delle sue parole. Mentre praticamente questi 23 stanno scavando la fossa, Salvo D'Acquisto vede i suoi compagni, riflette, valuta bene quello che deve fare e prende praticamente la decisione. Fa chiamare un interprete e comunica che lui è il colpevole dell'attentato e chiede la libertà per gli altri.
Ciao Claudia!
Ciao!
Ho saputo! Allora, è maschio o femmina?
È femmina. Le piace lo sport, la danza, va matta per la pizza.
Ma come, ancora non è nata e già sai tutte queste cose?
Ma cosa hai capito? Ha 17 anni, arriva dalla Thailandia con Intercultura.
Da oltre mezzo secolo, Intercultura organizza scambi interculturali che coinvolgono ragazzi e famiglie di tutto il mondo. Scopri come partecipare su www.intercultura.it. Intercultura, incontri che cambiano il mondo.
Ciao Claudia!
Ciao!
Ho saputo! Allora, è maschio o femmina?
È femmina. Le piace lo sport, la danza, va matta per la pizza.
Ma come, ancora non è nata e già sai tutte queste cose?
Ma cosa hai capito? Ha 17 anni, arriva dalla Thailandia con Intercultura.
Da oltre mezzo secolo, Intercultura organizza scambi interculturali che coinvolgono ragazzi e famiglie di tutto il mondo. Scopri come partecipare su www.intercultura.it. Intercultura, incontri che cambiano il mondo.
I 21 ostaggi vengono lasciati liberi e solo Angelo Amodio è costretto a restare sul posto ed è testimone dell'uccisione di Salvo D'Acquisto. Le ultime parole di Salvo D'Acquisto sono "Viva l'Italia", mentre la scarica di mitra pone fine alla vita di Salvo D'Acquisto a poco meno di 23 anni. La decisione presa da Salvo D'Acquisto è stata una decisione normale per un vero cristiano, anche se presa con molta sofferenza e anche con ponderazione, però è stato proprio un gesto di vera generosità e di superiorità morale uniche. La decisione di salvo d'acquisto desta ammirazione fra gli stessi tedeschi. Alcuni di loro, parlando la sera stessa con una ragazza del posto, dicono: il vostro brigadiere è morto da eroe, impassibile anche di fronte alla morte. Si è assunta l'intera responsabilità del fatto per salvare la vita dei civili, i quali non facevano che piagnucolare ed implorare. 19 giorni dopo la fucilazione, Wanda Baglioni, Angelo Modio, Caterina Masoni, Clara Pesamosca, Domenico Castiglione e Angelo Marmai, il parroco del paese, Don Luigi Brancaccio, decidono di esumare la salma di Salvo d'Acquisto dove si trovava e di portarla nel cimitero di Polidoro, dove c'è la sepoltura cristiana. I familiari di Salvo d'Acquisto saranno informati dell'accaduto della morte del loro congiunto solamente nel luglio del 1944. Seguito il 20 luglio 1944, il primo governo di emergenza del Regno del Sud, presieduto dal presidente Yavaoe Bonomi, il comandante dell'arma dei carabinieri e generale di corpo d'armata Taddeo Orlando appoggiò la proposta del tenente colonnello Bersanetti, comandante del gruppo esterno carabinieri con giurisdizione sulla stazione di Torre in Pietra, della concessione della medaglia d'oro a valor militare alla memoria dell'eroico vicebrigadiere Salvo d'Acquisto. Oggi nel Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri, accanto ai documenti e ai cimeli del vicebrigadiere, sono collocati 4 quadri ad opera, uno ad opera di Tafuri, un altro di Vittorio Pisani, dedicati al sacrificio di Salvo d'Acquisto. Il primo monumento edificato a Salvo d'Acquisto fu fatto l'8 giugno del 1947 proprio a Polidoro, inaugurato dal generale dei carabinieri dell'epoca Filippo Caruso. Lo stesso giorno dell'inaugurazione del monumento a Polidoro, cioè sempre l'8 giugno 1947, la salma dell'eroe veniva traslata a Napoli, dove giungeva la sera stessa. Dopo la veglia e i funerali solenni celebrati il 10 giugno nella caserma della regione che da allora si intitola a suo nome Salvo d'Acquisto, la salma viene tumulata al mausoleo di Posillipo. Il 21 marzo 1971 viene inaugurato a Napoli, a Piazza Carità, il monumento a Salvo d'Acquisto. Artista napoletana Lidia Cottone. Nel 1983, per volontà di Fra Salvatore Nitta, frate guardiano della Basilica Francescana di Santa Chiara, dove è già sepolto Roberto d'Angiolo, per riposano re e regine della dinastia di Borbone di Napoli e Sicilia, la salma di Salvo d'Acquisto viene traslata e viene posta nella prima cappella a sinistra, e trovando così collocazione in una delle chiese più famose e più care dei napoletani, e da allora è oggetto di venerazione da parte di molti napoletani, soprattutto dei fedeli più giovani. Nel 1983 veniva avviata la causa di canonizzazione e nel 1991 si chiudeva il processo diocesano di beatificazione che proclamava Salvo d'Acquisto servo di Dio. Ci sono tantissimi napoletani che si augurano che quando prima sia proclamata anche la sua santità. Questa è la storia di un eroe napoletano moderno che dimostra come le nostre qualità umane, morali, non sono andate perse malgrado la barbara invasione che abbiamo subito nel 1860 e l'imbarbarimento a cui siamo continuamente sottoposti. Ora cambiamo argomento. Volevo far presente che le tematiche identitarie napoletane che sono trattate su Radio Napolitania sono trattate anche su tanti altri siti che insieme costituiscono una rete. Il primo di essi per anzianità è il blog Orgoglio Napolitano, che è sottoscritto aperto il 5 settembre 2007. Il blog tratta di tutto ciò che è stato ed è motivo d'orgoglio per Napoli e Napolitania. Inoltre è il primo sito web che parla apertamente di indipendentismo napolitano, come, sempre come anzianità, e di tematiche indipendentiste napolitane. Il suo URL è http://josephpomeo.myblog.it. Volevo ricordare che Radio Napolitania ha una sua pagina Facebook dove potete scrivere le vostre osservazioni, idee e interagire con noi. A questo sito ne vanno aggiunti altri, oltre a Radio Napolitania e al blog Orgoglio Napolitano. Primo tra essi www.sicilie.net, sito di notizie su arte, ambiente, cultura, gastronomia, luoghi, monumenti, prodotti, storia, tradizioni, simboli, cronaca e politica delle due Sicilie. Poi sito www.napolitania.net, Napolitania, la terra dei napolitani, terra di Napoli, ovvero l'ex regno di Napoli, ovvero il napoletano. Poi ci sono i canali YouTube, Min Movimento Indipendentista Napolitano, Nazione Napolitana e Nazione Napoletana. Poi ci sono i gruppi Facebook Orgoglio Napolitano, ispirato all'omonimo blog, Nazione Napoletana, gruppo d'incontro di tutti coloro che hanno riacquistato la coscienza di appartenere a un'antica e gloriosa nazione. Indipendenza per Napolitania, Sicilia e Sardegna, si discute di tematiche riguardanti l'indipendenza delle regioni citate nel nome. Movimento Indipendentista Napolitano, gruppo ufficiale di questo movimento politico identitario, terzo giorno per l'indipendenza, che organizza ogni anno il raduno degli indipendentisti. Napolitanismo, gruppo di una nuova ideologia identitaria napolitana, alternativa e superiore al meridionalismo. Indipendentismo Napolitano, luogo di incontro e di discussione tra gli indipendentisti napolitani. L'URL del gruppo Indipendentismo Napolitano è http://www.facebook.com/cancelletto.esclamativo/groups/napolitano.indipendentismo. That sound more like everyone else than anyone else.
The website which turns anyone into a radio DJ. Log on to Spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today.
Questo per trovarci con sicurezza. Inoltre noi useremo come foto del gruppo una foto dove saranno raffigurati i nostri partigiani, spregiativamente conosciuti come briganti, la bandiera sanfedista e lo stemma del Regno di Napoli in vigore fino al 1806. Per questa sera abbiamo concluso. La prossima puntata della trasmissione Nazione Napoletana, mercoledì prossimo alle ore 21:30. Qui è tutto da Josephe Pomeo. Arrivederci e viva la Napolitania libera e indipendente!